Abbiamo al telefono Antonio Mazzeo. Pronto Antonio, mi senti? Buongiorno,
Sì, buongiorno a voi.
grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ti avevamo chiamato per commentare un po' questa notizia che riguarda il rapporto dell'Istituto Internazionale di Ricerca della Pace di Stoccolma per quanto riguarda il livello record raggiunto della spesa militare globale. Si parla di 2,24 mila miliardi di dollari. Si dice sempre: segui la vendita delle armi e scoprirai le guerre prossime future. E qui pare che, insomma, questa guerra prossima futura sia globale.
Sì, purtroppo per l'ennesima volta, confermando il trend che ormai è pluriannuale, direi decennale, c'è stato l'ennesimo record delle spese militari da parte dei paesi. Dicevi 2.240 miliardi, che in percentuale quasi il 3,8% in più di quello che era stato speso nel 2021. Ovviamente il 2022 si è caratterizzato come l'anno della guerra sanguinosa, fratricida, in Ucraina, e non è un caso che sicuramente tra i paesi che hanno avuto un boom enorme nella spesa militare c'è proprio la Russia che ha superato il 9,2% in più delle spese dell'anno precedente, ma ovviamente il record è quello dell'Ucraina. L'Ucraina ha destinato nell'acquisto di armi 44 miliardi di dollari e di fatto salendo all'undicesimo posto tra i paesi consumatori di armi. A questo poi non dimentichiamoci che lo scorso anno i paesi della NATO, partner dell'Ucraina, hanno gratuitamente armi per altri 35-40 miliardi di dollari in valore all'Ucraina, per cui da questo si può evincere veramente quanto stia costando questo conflitto. Dicevi giustamente, è una spesa globale, non c'è paese che non abbia visto una crescita enorme in percentuale. L'unico continente che sia rimasto indietro, ma si giustifica principalmente per la crisi economica, climatica devastante subita negli ultimi anni, il continente africano, fermo restando che ci sono stati paesi, penso particolarmente all'Egitto, alla Nigeria, eccetera, che comunque hanno visto enormemente crescere la loro spesa in acquisto di sistemi di morte.
Sì, si parlava anche del rapporto, della relazione annuale del governo sull'export di armi qua in Italia, che è stata presentata alla Presidenza del Consiglio, e in cui, insomma, anche qua abbiamo dovuto constatare un aumento importante dell'export di materiali di armamento qua in Italia, che ormai siamo al 13,5% in più rispetto al valore del 2021.
Sì, ovviamente in questa fame di armi l'Italia, il complesso militare industriale italiano, che vede tra l'altro tra le 11 esportatrici di armi proprio una grande azienda, la Leonardo SPA, tra l'altro a capitale pubblico, controllato per un terzo direttamente dal Ministero del Tesoro, ovviamente si è affermato come insieme a Fincantieri, ma penso anche a Benetta, ad altre aziende, soprattutto nel settore aerospaziale e nel settore della cyber security, che sono quelli che ovviamente hanno registrato i maggiori incrementi a livello mondiale. Bene, ovviamente l'Italia si afferma come un grande ulteriore esportatore di armi. E il dramma è che dovremmo verificare quali sono i clienti.
Pare
Purtroppo.
la Turchia, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti.
L'Egitto, il Qatar,
appunto.
cioè stiamo parlando di veri e propri stati canaglia, cioè paesi dove vengono violati i diritti umani più elementari, paesi che di fatto o direttamente, vedi Arabia Saudita, Emirati Arabi e vedi anche la Turchia, o indirettamente sono coinvolti in sanguinosi conflitti nell'area mediterranea, in Medio Oriente e nel continente africano. Per cui questo ovviamente deroga in, diciamo, perfetta violazione di quelle che sono le normative italiane in termini di export di armi, dove ci sono due principi fondamentali: non si dovrebbero vendere armi ai paesi che sono coinvolti nella violazione dei diritti umani, ma soprattutto non si dovrebbero vendere armi ai paesi che sono in guerra. Quello che ha fatto la Turchia in quest'anno, di fatto bombardando obiettivi anche civili nel Kurdistan siriano, nel Kurdistan turco, nel Kurdistan iracheno, forse l'evidenza è più drammatica. A questo bisogna aggiungere che ci sono dei dati che ovviamente non entrano in queste classifiche mortali. Basti pensare che molte aziende di fatto hanno già trasferito il know-how ad altre aziende in paesi esteri, per cui non risultano le esportazioni. Il caso turco è il più evidente: Leonardo ha firmato accordi con un'azienda turca, di fatto cedendo il know-how sulla produzione di elicotteri da guerra, vedi, derivati dal Mangust, che vengono impiegati dalle forze armate turche nelle loro operazioni di combattimento e di guerra contro il popolo curdo. Per cui anche questo dimostra ulteriormente la grande irresponsabilità da parte delle autorità italiane e soprattutto dei mercanti di morte di casa nostra.
Sì, poi ci sono anche le triangolazioni che servono a evitare gli embarghi. Quello, da questi dati risulta che gli Stati Uniti, con 877 miliardi, hanno il 40% della quota mondiale. È un tempo, insomma, anche il presidente Eisenhower mise come dire, sull'avviso l'opinione pubblica rispetto alla potenza del complesso militare industriale americano, che a quanto pare continua a rimanere veramente un elemento preponderante della politica statunitense e nella sua proiezione estera.
Sì, tu hai parlato dei dati di consumo della spesa militare, ma gli Stati Uniti si confermano come il principale esportatore mondiale. Lo scorso anno è stato calcolato che in termini di export il SIPRI ha calcolato quasi 600 miliardi di dollari il valore delle armi esportate, e di questo il 10% è coperto dalle industrie statunitensi. Questo dimostra ovviamente che gli Stati Uniti non sono soltanto una grande potenza nucleare, una grande potenza militare, non sono il principale paese presente con oltre 600-650 basi militari in tutto il mondo, ma evidentemente sono un grande consumatore di armi, sono un grande esportatore di armi.
Senti, questi dati però ci fanno anche riflettere sul, mi è usato un termine inglese un po' particolare, weaponization dell'economia, cioè una sorta di utilizzare l'economia come un'arma, ma al contempo una sorta di neo-keynesismo armato, diciamo così, che si fonda proprio sulla produzione e l'esportazione di armi come volano di una supposta crescita. C'è un po' un cambio di paradigma rispetto a questo?
Ma guarda, tu hai usato un'espressione che veniva utilizzata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il keynesismo puntava alla massima occupazione, puntava di fatto a una crescita dei prodotti interni lordi e una crescita anche delle capacità di consumo degli abitanti. Noi vediamo soltanto una crescita di fatto dei profitti e dei dividendi delle aziende del complesso militare industriale. Al contrario, il crollo dell'occupazione anche all'interno di queste industrie militari è evidente, come è evidente ovviamente che non sono assolutamente volano di crescita, ma sono purtroppo acceleratore di un processo che è sempre più devastante, sempre più escludente e sempre più compromettente, soprattutto per le possibilità di accesso ai beni di primo consumo della stramaggioranza della popolazione mondiale.
Sì, che poi questa produzione viene assistita dall'intervento pubblico, peraltro. E quindi
ovviamente sottraendo
risorse all'altro, certo.
Assolutamente, che potrebbero essere che dovrebbero essere utilizzate per ampliare i servizi sociali, la sanità, l'istruzione, l'università. Non è un caso che se poi guardiamo i principali consumatori di armi ci accorgiamo che proprio al loro interno cresce enormemente il divario tra i sempre meno persone che hanno, accumulano capitali, ed è sempre più la maggioranza della popolazione che viene espulsa dal mercato e che vive sempre più in condizioni devastanti. Per cui la lettura mainstream che viene fatta per giustificare gli investimenti nel complesso militare industriale di fatto si scontra realmente con la crisi drammatica dal punto di vista sociale ed economico mondiale.
Sì, poi c'è anche una ricaduta rispetto, come dire, al mercato interno, e cioè il fatto che proprio paesi come gli Stati Uniti, o come è successo recentemente in Serbia, girano tantissime armi che poi vengono come dire, utilizzate per quello che accade, per queste stragi quasi quotidiane che scuotono, insomma, in Serbia è successo così, l'opinione pubblica, ci sono state anche delle forti manifestazioni, ma che comunque dimostrano come queste armi poi non hanno solamente non vengono solo esportate, ma poi vengono immesse nel mercato interno e ne viene peraltro incitato, come dire, l'utilizzo. Il possesso.
Ovviamente è perfettamente d'accordo, e anche perché questa cultura delle armi sta portando di fatto a una socializzazione della violenza e dell'uso stesso delle armi, cioè di fatto è un modello culturale, sociale, eccetera, che sta investendo sempre più drammaticamente i paesi, e di cui purtroppo dobbiamo ricordare che i più esposti, i più contaminati da questa cultura di morte, dal culto delle armi, sono le nuove generazioni. Le nuove generazioni a cui le forze armate, il complesso militare industriale sta destinando veramente enormi risorse per proporsi come interlocutore, se non unico, sicuramente privilegiato nella formazione culturale, didattica, etica delle nuove generazioni.
Sì, poi c'è anche, come dire, un immaginario che viene costruito attraverso i media della risoluzione dei conflitti solo attraverso la violenza e l'uso delle armi.
Esattamente, ed è questo il modello securitario, il modello militare che purtroppo ormai viene implementato in buona parte dei paesi, anche dei paesi che di fatto dovrebbero avere anticorpi dal punto di vista delle costituzioni, dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista del diritto. Ormai la differenza tra la cultura militare e securitaria da incontrare in un paese dittatoriale da questo punto di vista non si modifica quasi per nulla anche in paesi che formalmente appartengono alle democrazie liberali.
Certo. Bene, io ti ringrazio e insomma risentirci presto.
Ringrazio a voi e buon lavoro.
Ciao, grazie.